Brescia, un altro modo di raccontare lo sport.
Buonasera a tutte e tutti e bentrovati alla seconda puntata di Sport alla Rovescia.
Buonasera ragazzi, bentrovati. Come avevo detto, saremmo tornati in martedì. Siamo in leggermissimo ritardo, ma non dipende da noi, ma dalle numerosissime riunioni che facciamo per gestire questo immenso spazio della radio, che sarà sempre più vivo. Quindi collegatevi tutti su www.sherwood.it, dove trovate tutti i nostri podcast sotto la voce Sport alla Rovescia. Li trovate anche sulla nostra pagina Facebook, sul nostro Twitter, le trovate su Instagram,
ovunque.
Tanto si chiama tutto allo stesso modo, sempre Sport alla Rovescia, lo cercate e lo trovate. Ma su www.sherwood.it trovate un altro botta di materiale, e sulla pagina Facebook trovate anche tutti i riferimenti, soprattutto perché domani sera, mercoledì, qui riapre lo Sherwood Open Live, quindi estiateci perché finanziate questa bellissima attività che è questa, la radio libera e indipendente. Ma oggi abbiamo una puntata ricchissima che introduciamo subito, quindi chiedo al buon Gianluca Pino Pizzotti, che è in regia qui con noi, di mandarci il primo brano della giornata. We've been built and we've been scorned. We've been treated bad, talked about as sure as you moan. Just as sure as it takes 2 eyes to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share.
Thank you.
Questa era Say It Loud, I'm Black, I'm Proud di James Brown. Bentornati alla seconda puntata di Sport alla Rovescia. Tra l'altro questa sera non siamo soltanto io, Davide e Luca a condurre, ma siamo nella squadra completa, perché c'è con noi
Simon. Buonasera. Orgogliosissimo e fierissimo di essere qui a parlare con voi di un po' di sport sotto questo punto di vista diverso dal solito mainstream, parlando un po' di sport a livello politico, a livello culturale, sociale, quello che piace anche a noi.
E tra l'altro dalla prossima settimana inizieremo a fare proprio una nuova rubrica con delle chicche storiche che fanno sempre bene. Ma non possiamo iniziare questa puntata con l'argomento cardine di quest'ultimo periodo di sportallarovescia.it, ossia la campagna che abbiamo lanciato ormai 2 settimane fa del no alla finale di Champions League che si giocherà a maggio ad Istanbul. La campagna sta crescendo giorno dopo giorno, sono tantissime le realtà di calcio popolare indipendente italiano che hanno aderito e che la stanno condividendo, sono tantissimi singoli, e da qualche giorno ormai la nostra campagna sta addirittura fortunatamente varcando i cosiddetti confini nazionali. Già dei giornali francesi proprio questa mattina hanno ripostato il nostro appello, quindi speriamo che la campagna cresca giorno dopo giorno e che tutti insieme possiamo davvero riuscire a portare questo documento in UEFA e cercare di fare davvero qualcosa di concreto, come spesso ha fatto lo sport popolare nei confronti del calcio cosiddetto mainstream.
Sì, anche non solo del calcio, ma anche di tutte le altre discipline. L'avevamo già detto in puntata scorsa, andatevi a riascoltare il podcast, giusto per non annoiarvi. Ci siamo spesso e volentieri occupati di Kurdistan, di Rojava, e andate a vedere come. Ma io adesso vi volevo per un secondo far volare oltreoceano, perché stanotte alle 2 di notte riparte l'NBA, io sono leggermente in fibrillazione per questa cosa. Su Sport alla Rovescia c'è successo di parlare di NBA, ne parleremo, anche perché in realtà ogni tanto a qualcuno gli sfugge, ma il big money, i soldi quelli veri, girano là, mica girano qua il calcio. Sì, Ronaldo prende 30 milioni. Non vi dico quanto prende LeBron James, ma prende tanti soldi, di più del buon Cristiano. Anche perché lì in realtà è un mondo tutto diverso, migliore per alcune cose, peggiore per altre. La salary cap può funzionare, non può funzionare. Comunque staremo a vedere, è l'NBA più curioso di sempre, con un botto di squadre che possono vincere. Avete dei squadre?
Ma se fosse il grande ritorno dei Lakers?
Non credo, però
secondo me vince la San Precario pallacanestro.
Pallacanestro, sì, secondo me ha preso 15 pappine ieri. No, io purtroppo stasera sarò alle 2 di notte a guardarmi Toronto Raptor contro i Pelicans. Ma torniamo qui e parliamo sempre di big money, perché
esatto,
Volevamo lanciarvi una pulce all'orecchio.
Sì, esatto, cioè facciamo soltanto due nomi, Palermo Calcio, e anche lì dovremmo definire di quale Palermo stiamo parlando, è Sampdoria.
Quindi di big money pochi.
Esatto, big money pochi. Il Palermo Calcio, l'USC Città di Palermo, ormai è definitivamente scomparsa. Il Palermo ha riformulato una società che è partita dalla Serie D. Non è bastata l'offerta del figlio dell'ex patron Maurizio Zamparini, che ha messo sul piatto 10 milioni di euro per il concordato con i creditori, e quindi ormai il fallimento del Palermo è cosa fatta. Se ci spostiamo in Serie A, la Sampdoria, che in questo momento naviga in delle acque proprio nere, ossia è ultima in classifica, e anche questo è il motivo, e si trova in una situazione assolutamente non bella. Infatti la Calcio Invest si è ritirata dalla trattativa per l'acquisto della Sampdoria. A comunicarlo è stata la stessa società, che puntava su un nome che nella piazza doriana fa sicuramente effetto, che è Gianluca Vialli. Calcio Invest ha valutato troppo esosa la richiesta del presidente Massimo Ferrero, presidente odiato dai sampdoriani. Questi due esempi ci fanno ricordare che il calcio di Serie A è tanto legato a quella che è la finanza, ma non solo il calcio di Serie A. Ogni estate sono tantissime le squadre di Lega Pro che falliscono. Settimana prossima, martedì, parleremo insieme a Luca Pisapia, giornalista, proprio di questi aspetti del calcio, quindi parleremo di quelli che sono i legami tra calcio e finanza.
Ma adesso vi mandiamo subito un po' di musica. Questi sono i Massive Attack e questa è
I Against I.
Siamo ritornati. Parlando di Palermo, devo fare, diciamo, un po' di pubblicità personale alla mia città. Do il benvenuto al compagno Lucarelli, che è ritornato ad allenare la squadra della mia città. Ma rientriamo, che non è Palermo ovviamente, perché ma è Catania.
Magari qualcuno non segue.
Ma si capisce, si capisce, si capisce.
Quindi voi dite arancini o arancine?
Per noi sono femmine. Sono femmine.
Sono femmine.
Assolutamente. Perché... non sono maschi, mamma che lapsus freudiano. Arancino.
No, sai che c'è
mamma
stato...
Mamma mia.
Sì, da seppellirsi.
Va bene, ritorniamo ad argomenti meglio.
La settimana scorsa.
Esatto.
Abbiamo parlato di Torino con dei ragazzi simpaticissimi e poi vi abbiamo portato leggermente nel futuro, cioè nel 2026, perché ci saranno i giochi olimpici invernali in Italia, a Cortina d'Ampezzo e a Milano. Questa volta vi riportiamo nel passato invece,
esatto,
ma vi portiamo sempre a Torino. Volevamo un po' parlarvi di Torino 2006. Allora, io personalmente mi ricordo di Torino 2006 una cosa simpaticissima, cioè che molti dei miei amici sono andati su a Torino a fare un'esperienza di volontariato per quei sei giorni, dal 20 al 26 febbraio del 2006, a Torino a esercitarsi come volontari. Hanno fatto un po' di tutto, chi aveva un po' di competenze andava in giro con gli sci, invece qualcun altro dava le bottigliette d'acqua, che a qualcuno gli è servito, però erano altri tempi, cioè eravamo pre-crisi, eravamo giovani, era tutto bellissimo, il mondo era un posto meraviglioso, era fantasmagorico, e quindi noi ci avevamo dei soldi da sperperare, ma proprio a manetto, non noi giovani, noi Italia.
Tutti, ma i giovani ancora soldi da sperperare ne hanno?
No.
E comunque continua questa cosa qui, nel senso il volontariato in tutti i mega eventi continua.
Ma allora, le Olimpiadi del 2006 ci furono assegnate naturalmente nel 1998, 8 anni prima, su grande pressione del presidentissimo Gianni Agnelli della Fiat, che disse proprio che lui aveva speso contatti personali e non solo, che lui era un uomo di peso nella Torino di
che
un
conta
tempo. Ma non solo nella Torino, nell'Italia di un tempo, e quando la Fiat ancora significava qualcosa. Il comitato olimpico fu gestito dal TOROC, Torino Organizing Committee, e dell'agenzia Torino 2006. Adesso l'agenzia 2006 era un ente statale che doveva occuparsi delle infrastrutture e di una serie di cose. Il TOROC era una fondazione di diritto privato, quindi non soggetto a tutte le regole degli appalti. Questo ha provocato un piccolissimo problema. Se noi tralasciamo che avevamo detto che avremmo speso 500 milioni per fare tutto questo, invece abbiamo speso 500 milioni di euro naturalmente, ma abbiamo speso 3 miliardi e mezzo, che è una cifra leggermente, cioè 7 volte tanto, non proprio bananine, in buona parte cacciata dall'Italia, perché conti fatti per lo Stato italiano costò 2 miliardi di tutto, il resto arrivò in varie forme da vari enti che comunque sono sempre soldi delle tasse vostre, cioè giriamo tutto intorno. Le cose che emerge è che la popolazione si era creduta che sarebbe stata la svolta di Torino, che Torino sarebbe rinata. Questa cosa non è successa, basterebbe vedere oggi la situazione di Torino, che è una città molto depressa per quello che è il suo margine, per quello che è essere una grande città del nord. Ma fra poco entreremo un po' più nello specifico su quello che sono state le Olimpiadi e quello che è stato il nostro lascito. E adesso andiamo a sentirci un brano che porta il nostro nuovo co-conduttore.
Ci andiamo a sentire Daniele Silvestri, Coiba.
Amore e rabbia per me c'è tra le nuvole di un sì. la voce di uno zingaro che un giorno di gennaio gridò. C'è, o almeno credo ci sia stato, un fedelissimo soldato che per sempre quella voce cercò. E che dicevo? Vai ben oltre l'apparenza, un'impossibile coerenza che vorrei tu ricordassi almeno un po'. C'è una storia che oramai è leggenda, che potrà sembrarti finta, invece è l'unica certezza che ho. C'erano dei porci in una baia, armi contro la miseria, solo che quel giorno il vento cambiò. C'era un uomo troppo spesso solo e ora resta solo un viso, milioni di bandiere guidò. E che diceva?
Detto, questo era Daniele Silvestri. Allora, i giochi olimpici invernali di Torino in realtà si svolsero anche piuttosto bene. Diciamo che la gestione di Vincenzo Castellani, che poi non ha assunto nessuna responsabilità su tutto quello che è il dopo, fu anche abbastanza buona. Lui all'epoca era stato sindaco di Torino e poi è diventato presidente di questo fantomatico Toroc, insieme a un'altra serie di personaggi, diciamo, di dubbio gusto, come spesso succede all'interno dei comitati olimpici e del CONI. Ma non importa, il vero problema delle Olimpiadi di Torino è stato il post-Olimpiadi, cioè la questione di come sono stati gestiti gli spazi. Questo sempre tralasciando quella che è stata la devastazione ambientale, perché ogni grande evento di questo tipo, soprattutto se fatto in alta montagna, in posti, ci sono una serie di articoli sull'internet, Cipro è un sito molto interessante in cui Francesco Pastorelli, un esperto di Alpi, tratta molto bene anche il tematica di come questi impianti impattano sopra le Olimpiadi. Ma il fatto è che tu puoi anche costruire una pista per lo sci, puoi anche costruire una pista per il salto con gli sci, e che dopo la devi usare, perché gli impianti di Torino sono stati completamente abbandonati.
Come le strutture, diciamo, ricettive, il villaggio olimpico, altre strutture che dovevano servire sia ad ospitare gli atleti, ma anche ospitare le centinaia di giornalisti,
le centinaia di
tifosi,
di migliaia,
esatto. Cioè, quando diciamo un no a questi grandi eventi, non ce l'abbiamo assolutamente con gli atleti o per quello che anche trasmettono e trasferiscono questi grandi eventi da un punto di vista prettamente sportivo, ma la gestione in Italia degli ultimi grandi eventi, sicuramente il post gestione
è stata traumatica. Cioè, in realtà noi potremmo anche buttarvi là qualche caso su Roma 60, ma se parliamo di Italia 90 è stato veramente un bagno di sangue. Su Torino poi volete qualche storia singolare? Voi immaginate, a qualcuno era stato promesso che alcuni spazi olimpici, tipo il villaggio degli atleti, sarebbe stato riusato e sarebbe diventato uno spazio università. Quindi ci sono famiglie intere che hanno fatto degli investimenti per aprire attività in previsione di non tanto delle Olimpiadi quanto del post-Olimpiadi. Dico, la parte della città di Torino è stata realmente illusa che lì si sarebbero fatti dei poli, ad esempio spazio nuovi per l'università, ma anche spazi nuovi per quello che è l'attuale federazione di sci, che raccoglie qualcosa come 29 discipline, questo tanto per darvi un'idea. Cioè, quasi tutto quello che avviene sulla neve è tutto dentro un'unica disciplina. Pensate che il villaggio olimpico si è trasformato per un certo periodo di tempo in un vero e proprio ghetto, nel senso i migranti non regolari che stazionavano a Torino hanno occupato una serie di questi spazi, sono stati di recente sgomberati, quindi rimessi in mezzo alla strada, naturalmente come fa sempre lo Stato italiano, questo dalla giunta Appendino, tanto anche per dare chi è che decide che cosa, e tuttora questa serie di spazi sono completamente abbandonati. Presto o tardi usciremo con un articolo, anche con qualche foto, qualche dossier un po' più recente, un po' più veritiero, un po' più presente su quello che è Torino oggi. È inquietante andarci, e ogni tanto se ci passate è inquietante andarci e confrontarlo con quello che era in quel momento, perché in quel momento sembrava l'occasione del grande rilancio di questo paese. Un'altra nota per i nostri ascoltatori, anche per i nostri ascoltatori di vecchia data, è che voglio ricordare che tutto questo è stato gestito completamente da quello che all'epoca era la sinistra italiana, perché l'Olimpiade 2006 di Torino fu completamente gestita dall'allora Ulivo, moderno PD, un po' più democristiano forse il PD, però...
O Italia Viva, chissà, non so si confonde.
Che fine abbiano fatto. Qualche nome, tipo Castellari, tipo Fassino, stanno sempre in realtà, tipo Malagò, stanno sempre in realtà lì a fare più o meno le stesse cose. Io mi auguro vivamente che le prossime Olimpiadi siano gestite un pelino meglio. Si può fare, Londra quando ha fatto le sue Olimpiadi estive a Londra si è data una priorità, che tutti gli spazi fossero poi gestiti e utilizzati post Olimpiade. Cioè, vogliamo fare uno stadio? Ok, uno stadio per uno sport che usiamo sulle Olimpiadi, lo facciamo in materiale riciclabile che possiamo smontare e distituire. Dobbiamo fare uno stadio olimpico per la cerimonia? Ok, selezioniamo un club che deve fare un nuovo stadio, che ci finanzierà, coparteciperà allo spazio, e così potrà utilizzare in affitto o in beneplacito lo spazio per i prossimi anni. I modi per fare un'Olimpiade, un grande evento in maniera responsabile e seria esistono tanti esempi virtuosi, ma vediamo come andrà a finire. E adesso io vi lancio una chiccarda strana, l'avete già ascoltati, ve l'avevo già proposti, questi sono i Bimbi Vatani e la canzone è Più soldi ho, più droga compro.
Più droga ho, più disco volto.
Rientriamo in studio e continuiamo con la rassegna che abbiamo iniziato la scorsa settimana, questo viaggio che intanto è un viaggio nazionale per quanto riguarda la scoperta delle realtà di sport popolari indipendenti italiane. Martedì scorso abbiamo parlato con i compagni di Torino dell'Aurora Vanchiglia, una delle ultime nate dello sport popolare italiano. Ed oggi parliamo con Silvana, una ragazza che fa parte della polisportiva antirazzista Assata Shakur di Ancona e che, se la memoria non mi inganna, dovrebbe essere una delle prime, visto che è nata nel 2001. Ciao Silvana!
Ciao a tutti, buonasera a tutti!
Bene, con Silvana vogliamo un po' parlare di quella che è la situazione dello sport popolare indipendente ad Ancona e di quelli che sono i progetti di questa polisportiva che davvero fa tanto per Ancona, ma anche per il movimento dello sport popolare italiano. Quindi io subito ti chiederei quelli che sono i vostri ultimi progetti, cosa avete fatto nell'ultimo periodo, e soprattutto mi piaceva che tu ci parlassi di quella che è la vostra scuola calcio con i più piccoli di Ancona Respect, che sicuramente è una roba molto importante per quel che riguarda le nuove generazioni, per far crescere i cittadini del domani.
Sì, allora, la polisportiva Assata Shakur l'anno scorso ha compiuto 18 anni, quindi insomma è una realtà che ha i suoi anni e che negli anni, vuol dire, si è modificata più volte, perché anche rispetto alle attività che la polisportiva ha proposto e propone, ovviamente si è posto sempre il problema di come poi l'attività sportiva possa e debba impattare poi sul territorio dove tu fai attività, dove tu agisci. Parto da un quartiere a noi molto caro di Ancona, che è il quartiere degli Archi, che tra l'altro è un quartiere con più densità di popolazione migrante. Noi lì abbiamo deciso di aprire una nostra sede, che appunto si chiama Spazio Comune Val. Non c'è solo la sede della polisportiva antirassista, ma bensì di un collettivo più ampio che si occupa ovviamente di fare interventi sul quartiere e sul territorio in generale. Questa sede ci ha permesso di connetterci veramente con tantissime famiglie, con tantissime realtà differenti. E quando nel 2013 abbiamo aperto anche il settore dell'attività di base, quindi la scuola calcio, ci siamo riproposti di dare un servizio, quindi proporre un'attività che fosse di qualità come tutte le altre società, ma che innanzitutto fosse accessibile, perché anche il tema dell'accessibilità è un tema molto importante. Fare sport non è un diritto, noi pensiamo, di tutti e di tutte, e non sempre le famiglie riescono a sobbarcarsi la spesa di questa attività. Noi abbiamo voluto non negare a nessuno la possibilità di praticare lo sport, e quindi questa cosa qui ci ha permesso di coinvolgere molte famiglie, però non di coinvolgerle in un'ottica in cui il bambino o la bambina partecipa e basta, nel senso che quello che ci interessava era avere non un rapporto ovviamente assistenziale con le famiglie, ma di creare questo bellissimo rapporto di cooperazione sociale in cui noi crediamo molto, in cui poi si generano anche percorsi effettivamente di trasformazione, anche di soggettivazione delle persone stesse, no? Perché poi in un'ottica di scambio, in un'ottica di cooperazione, generi anche un'altra forma di economia, che non è solo quella che è riconosciuta dallo scambio monetario, ma anche quello della qualità della vita, dello scambio di un servizio, dello scambio della gestione anche di uno spazio, eccetera. E ad oggi abbiamo tantissimi iscritti di bambini e tante bambine, tant'è vero chiaro che adesso è iniziato il campionato under 10, under 12 femminile, e abbiamo la difficoltà di seguire le squadre perché per età insomma sono tante, soprattutto le femmine, e quindi questa cosa ci fa molto piacere, perché poi anche le bambine che partecipano a questa attività sono bambine che provengono da tantissime parti del mondo, molte sono anche anconetane, anche quelle che hanno provenienze insomma di altre nazionalità. Per noi sono italiano, perché non dobbiamo ricordare che le provenienze poi non coincidono ovviamente poi con effettivamente da dove si genera, no, l'origine culturale, perché poi queste nuove generazioni molte stanno nascendo qui, quindi in realtà per noi sono tutti gli effetti anconetani e italiani, nonostante la legge ancora non lo riconosca. Ma detto questo, insomma, ci troviamo in una situazione in cui ai bambini viene offerto un servizio che è quello dell'attività sportiva. Correlato a questo, ci occupiamo del dopo scuola due volte alla settimana. I bambini vengono trasportati dalla nostra sede ai vari campi. Prima fanno l'attività di dopo scuola, un giorno alla settimana questa attività di dopo scuola si prolunga, perché poi il dopo scuola ha generato altre attività ricreative, ludiche, laboratoriali e via dicendo, e quindi insomma si è creata una comunità, che era poi il nostro obiettivo, era quello, creare una comunità, perché chi fa sport popolare sa benissimo che lo sport è uno strumento, non è il fine. E questo non vuol dire non lavorare sullo sport, non andare in campo per non vincere o non formare anche dei professionisti, perché non abbiamo niente di meno rispetto ad altre società, ma vuol dire tenere a mente questo concetto che lo sport è uno strumento veramente che parla tutte le lingue, comprensibile da tutte, che soprattutto è uno strumento di socialità, di aggregazione ad altissimi livelli, e quindi questa cosa produce percorsi di comunità.
Esatto, infatti la cosa che ci sono veramente tantissime cose che mi piacerebbe sottolineare, ma la cosa che mi piace sottolineare prima di passare al brano e continueremo a parlare con Silvana è quella del fare un qualcosa con qualità, cioè non abbiamo meno le realtà di sport popolari rispetto a quelle che sono le polisportive o le società sportive più blasonate. E adesso ci ascoltiamo un pezzo e rientriamo qui dagli studi di Radio Sherwood sempre con Silvana.
Perfetto.
A saw-headed woman and a barrel-chested man, a pocket full of posies with a hat brim full of sand, waiting for the train that never comes. A cat chasing the tumbleweeds across the sandy floor, drift along the platform through the ticket office door, waiting for the train that never comes. Waiting for the train that never comes. But don't tell me there's nothing coming. You don't fool me. I hear the ghost train rumbling along the track. Of orange chalk, 100 cancellations, still no one wants to walk. Keep the hungry children from the skeletons in the van. Aim to keep an eye out for the gypsy caravan. Ooh. Waiting for the train that never comes. Ooh. Waiting for the train that never comes. The ghost train.
Questi erano i Madness con Waiting for the Ghost Train. Riprendiamo la bellissima chiacchierata che stavamo facendo con Silvana. Quest'estate, diciamo, il movimento, il calcio femminile sembra che sia arrivato in quello che è l'ambiente mainstream, soprattutto dei giornali. Sembra che si siano accorti soltanto con la qualificazione della nazionale italiana ai mondiali dell'esistenza di un movimento di calcio femminile. Mi ha fatto tanto sorridere che tanti giornali locali hanno proprio associato a questo motivo la nascita in quel di Ancona di una squadra di calcio popolare. Sicuramente Silvana mi dirà che non è così.
Sì, allora, non è così, però devo dire che è anche così, nel senso che per noi, che ovviamente diciamo siamo militanti all'interno delle nostre polisportive, non è così, nel senso che ovviamente la nostra attività è sempre un'attività che si genera su una narrazione di lotta alle discriminazioni. Quando diciamo lotta alle discriminazioni, lo intendiamo sempre a 360 gradi, quindi è una discriminazione ovviamente che non deve essere una discriminazione per provenienza culturale, ma sicuramente non è neanche una discriminazione di genere. Quindi su questa cosa, quindi sull'accessibilità, da un lato che per tanti anni ci siamo battuti anche per cambiare quelli che sono poi i regolamenti della stessa federazione, della stessa FIGC, per tesserare i giocatori stranieri, e questa cosa, questa battaglia rimane sempre aperta, perché siamo riusciti anche su questo a cambiare, no? Lo stesso regolamento e renderlo più accessibile. Però ovviamente questo si accompagna anche a un altro, diciamo, universo, che è quello femminile, che nello sport e fuori dallo sport sicuramente subisce grandi discriminazioni. Rispetto allo sport sappiamo molto bene che le donne non hanno riconosciuto i loro diritti, no? Proprio diritti anche proprio sindacali, no? Collettivi, non solo rispetto alla possibilità di far carriera, ma anche rispetto alla remunerazione, ai diritti che hanno, che sicuramente non sono equiparati a un atleta maschio. E oltre a questo ovviamente c'è anche tutto il problema della discriminazione fuori dall'ambito sportivo, che conosciamo bene, no? Perché la possiamo riportare al mondo di lavoro, all'interno della famiglia, eccetera. E niente, noi abbiamo voluto regalare alla città di Ancona questa bellissima esperienza, perché siamo, diciamo, la prima società di calcio 11 femminile dopo 15 anni, quindi per noi è veramente un orgoglio enorme. E sicuramente dall'altra parte dico che è vero il fatto che comunque molte ragazze, che molte mie, dico che sono mie compagne di squadra, perché anch'io gioco nella squadra di calcio 11 femminile, sono state spinte anche da questo grande movimento che si è generato dopo i mondiali femminili. Perlomeno comunque questo impatto sicuramente ha portato a avere più coraggio, a buttarsi, a riprendersi uno sport che è sempre stato molto più maschile che femminile. E quindi anche su questo è interessante, perché tra l'altro ci siamo anche spesi perché nella regione Marche si riattivasse un campionato, perché i campionati di calcio 11 femminile fino all'anno scorso sono sempre stati extra regionali per mancanza di squadre, e invece insomma quest'anno, tra le, se non erro, con 8-9 squadre a livello regionale, siamo riusciti ad avviare questo campionato. Abbiamo iniziato 2 settimane fa la Coppa Marche, e tra gennaio e febbraio inizieremo il vero e proprio campionato regionale, che ci vedrà muoversi in tutta la regione Marche. E questa è un'esperienza veramente unica. Io poi sono emozionatissima quando ne parlo, perché io ho 43 anni
e la vivi in prima persona.
Esatto, e a 43 anni mi sono rimessa in gioco. All'inizio l'ho presa come che bello, vado a fare un po' di attività sportiva che mi fa benissimo, che da tanto che non faccio. Poi invece questa cosa mi ha strappassionato, perché mi diverto tantissimo, perché abbiamo un gruppo estremamente eterogeneo di età, abbiamo da chi ha 16 anni e chi addirittura ne ha 46. Con noi c'è un gruppo di ex calciatrici che ci hanno raccontato quando avevano 20 anni tutta la loro fatica da 20 anni, e quindi si sta parlando quasi di 20, più di 20 anni fa nel giocare a calcio, quello che tra virgolette subivano dai loro compagni di scuola, o quello che veniva insomma come venivano percepite nella società più di 20 anni fa in questa loro scelta. E quindi insomma pensiamo che sia un esperimento bellissimo, perché vorremmo che il calcio femminile portasse, e questo mi scuso se posso sembrare forse eccessivamente femminista, però nel senso anche uno stimolo a produrre un calcio diverso, cioè un calcio, cioè un pensare al femminile che vuol dire anche portare diciamo una diversità e un salto veramente in avanti positivo di qualità anche nell'universo calcio, quello maschile che sappiamo essere effettivamente molto malato, no? Nel senso ovviamente sappiamo benissimo quello che c'è, la speculazione, la commercializzazione di questo sport, l'accanimento eccessivo che c'è da parte anche delle stesse società, e vorremmo insomma che invece il calcio femminile portasse una boccata d'ossigeno e che rimettesse in moto insomma anche insomma un'esperienza, delle esperienze significative che vadano in un senso completamente opposto a quello che è invece il calcio oggi, che è pura mercificazione.
Esatto, noi siamo sicuri che a partire anche da queste esperienze di Ancona qualcosa potrà cambiare. Abbiamo visto che nelle vostre prime uscite sono state tantissime le persone che vi hanno seguito, e ricordiamo che anche quelle giocatrici che quest'estate giocavano ai mondiali e hanno fatto fare tantissima bella figura a tutta la nazione italiana sono delle dilettanti. Noi Silvana ti ringraziamo, salutaci tutta la polisportiva, salutaci anche Alessio e sì, tutti quanti.
Io tra l'altro, se mi posso rubare un secondo, mi trovo al campo perché il mio compagno ha iniziato l'allenamento e siamo qui al campo di Sorrento d'Ancona e tutti vi salutano moltissimo.
E quindi il
vi ringrazio per questo momento.
Ci sentiamo presto, grazie, ciao.
Perfetto, grazie.
Ciao.
Bello, è molto bello che ci siano queste realtà. Noi troppo spesso diamo per scontato tutte queste cose. Il brano che ci ascoltiamo adesso è dei Ministri, si chiama Il Sole.
È importante che non ci sia il sole, che manda sempre tutto a puttane. Se c'è qualcosa che bisogna dire, ti trova sempre di meglio da fare. Scuri fa guardare altrove, è importante che non ci sia il sole. Ci serve un cielo che non giri a scampo, ogni sorriso sarà nostro rischio. Non avrà luce, non avrà più scuse, tutto il nero che ti porti dentro. Ricordi quando arrivava il circo, com'era facile dimenticare. Voglio vederti con la faccia stanca, tornare a casa tardi dal lavoro. Tu guarda dove ci ha portato il sole, qui intorno è tutto lasciato andare. Voglio vederti con la faccia bianca, sapere che te ne potresti andare. Ci fa uscire di casa, che ci nasconde, che ci fa ammalare. Il sole in fondo non ci chiede niente, e se ne frega delle vostre lodi. Era poi l'inferno e non moriranno tutti i pomodori. Sarò come la nebbia a mezzogiorno, ma finalmente ti potrai fidare. Voglio vederti con la faccia stanca, tornare a casa tardi dal lavoro. Tu guarda dove ci ha portato il sole, qui torna e tutto lasciato andare. Voglio vederti con la faccia bianca, sapere che te ne potresti andare. Guarda quanti ne ha ammazzati il sole, e quanti ancora stanno lì a guardare. Con questo sole non...
E questi erano i Ministri con la canzone naturalmente Il Sole dell'album Fuori del 2010. Ma abbiamo buttato lì un po' di cose di cui parlare. Diciamo che settimana scorsa c'è stato l'ennesimo caso di razzismo all'indirizzo di Vera durante Sampdoria Roma.
Sì, è stato veramente l'ennesimo, ormai possiamo dire che quasi ogni settimana si parla di casi differenti di razzismo da parte di striscioni o cori sugli spalti degli stadi. Ora sappiamo che la normativa da non molto tempo è cambiata, è stato dato finalmente uno scossone e quindi possiamo finalmente dire che dal 2017, in realtà la prima volta è successo nella Confederation Cup di Russia, e sono cambiate le regole. Ora la società non sarà più penalizzata per quanto riguarda i cori di quelle poche, per fortuna, persone che ancora si dilettano con dei boo razzisti verso alcuni giocatori, ma saranno, quando si riesce, le persone appunto che commettono queste cose a pagare. Certo è che la questione non è semplice, adesso il regolamento è difficilissimo e abbiamo provato a leggerselo e chiaramente non è ancora successo che venga sospesa definitivamente una qualche partita, ma la possibilità c'è. Chiaramente si tratta di questioni in realtà drastiche nel caso dovessero succedere, ma la questione è giusto? Non è giusto sospendere una partita per cori razzisti, arrivare fino a questo? Ci sono altre possibilità? Io l'unica cosa che posso dire è che era ora di fare qualcosa, di combinare qualcosa a riguardo, perché soprattutto in Italia, non solo, ma soprattutto qui in Italia, la situazione stava iniziando a sfuggire di mano decisamente troppo.
Sì, diciamo che in realtà il panorama è anche un po' cambiato e se uno pensa alle dichiarazioni di Lukaku, che non è proprio uno sceso da, cioè appena arrivato, non è proprio un calciatorino, ma è un grande professionista internazionale, lui ha fatto una serie di commenti anche piuttosto secchi, dicendo che il razzismo gli fa schifo, che lui l'ha subito, che lo trova surreale, ma che bisogna combatterlo frequentemente, bisogna combatterlo nei discorsi, anche nei discorsi che si fanno al bar.
Esatto, tra l'altro sicuramente il cambiamento del passaggio dalla colpa, diciamo, oggettiva a questo nuovo regime in cui ci sarà la colpa soggettiva potrà far cambiare qualcosa. Dobbiamo ben capire se le società troveranno soltanto scudo in questo, nel senso che sarà anche difficile andare a recuperare, anche se ci sono tanti mezzi tecnologici che lo permettono, chi effettivamente andrà a fare i bu. Una volta si nascondevano questi, che non definisco né tifosi né ultras, dietro le ammende e le pene che venivano fatte alle società. Adesso verranno pescati e magari sarà più semplice anche tramite telecamere, tramite gli steward, andarli a beccare.
Sì, sarà. Io su questo volevo dire anche una cosa sulle società nello specifico. Sarà anche interessante capire come si muoveranno tutte quelle società che in realtà sono mescolate per tutto quello che è il male del calcio italiano mainstream, con una serie di tifoserie dichiaratamente razziste. E per fare un esempio, su un paio di casi dell'ultimo mese, quando c'è stato il caso di Lukaku fischiato, i tifosi dell'Inter hanno fatto un comunicato ridicolo, demenziale,
assolutamente assurdo.
Ma più interessante è stato quello che è successo la settimana successiva, in cui durante la partita dell'Hellas c'è stata una dichiarazione di smentita di tutto questo, che non è stata fatta da parte della curva dell'Hellas, noto gruppo di neonazisti, ma da parte della società Hellas Verona Calcio. E che l'Hellas Verona Calcio non ammetta che una parte della sua tifoseria faccia del razzismo bello e buono, è, a parte che è gravissimo, secondo luogo è ridicolo. Terza cosa, ma veramente, ma chi gestisce la comunicazione?
Esatto, tra l'altro per quanto riguarda il nuovo regolamento e quello che comporterà, potete andare su Sport alla Rovescia, c'è proprio un articolo che è stato pubblicato qualche settimana fa dal titolo Razzismo tra nuove regole e dichiarazioni assurde, dove sta il cambiamento? Le dichiarazioni assurde sono quelle del signor Lotito, nel senso che vedremo cosa farà il presidente della Lazio in caso di atti razzisti allo stadio. Nel caso di Vieira, la Roma, la società Roma ha chiesto scusa, però io concluderei questo blocco, ne abbiamo parlato la scorsa settimana del Pescara Calcio, ancora il Pescara continua su Twitter a difendere la propria posizione antirazzista ed attaccare quelli che sono i razzisti. Ovviamente qualcuno sta continuando a dirgli perderete anche me, non avrete questo tifoso, e chi gestisce la comunicazione del Pescara Calcio sta continuando a mantenere la propria posizione di antirazzismo. Noi ci auguriamo che di Pescara Calcio, nel calcio che conta, ce ne siano davvero tanti.
Ma adesso io direi che ora che voi vi ascoltate un bel po' di musica, questo è Son Lux e questa è Easy, perché combattere il razzismo in realtà è facile.
Siamo tornati in studio e anche questa seconda puntata di Sport alla rovescia volge al termine. Vogliamo ancora ringraziare Silvana e tutti i compagni di Ancona per la bellissima intervista e per i bellissimi progetti che continuano a portare avanti.
Ti ricordi quando siamo andati a trovarla? Siamo fatti quel viaggio in mezzo alla
Esatto, via. Siamo andati proprio ad Ancona in un corteo bellissimo per chiedere ad forte voce, a fortissimi fumogeni, cori, eccetera, eccetera, la liberazione di Alessio, che in quel momento era in carcere. Una bellissima manifestazione, davvero piena di significato, dove Ultras e Sport Popolare erano insieme. Ricordiamo che settimana prossima avremo un'interessantissima intervista a Luca Pisapia su Calcio e Finanza. Vi ricordiamo di riascoltare il nostro podcast su www.sherwood.it, che verrà caricato domani. Seguite tutti i nostri canali di Sport alla Rovescia, partendo da quello che è il sito www.sportallarovescia.it e tutti i canali social. E vi ricordiamo di diffondere ancora più potentemente di quanto già tutti lo stiate facendo la campagna per boicottare la finale di Champions League ad Istanbul. Tra l'altro, adesso dopo di noi ci sarà una puntatona specialissima.
Il nostro regista Gianluca Pino Pizzotti, come sapete, il martedì sera ormai da anni io e Pino ci alterniamo qui. Lui andrà in onda col suo Deadline, puntatona vera e propria, perché non andava in onda 2 settimane per colpa nostra, perché è qui che sistema gli studios, ci manda in regia. Quest'oggi non è solo perché si fa aiutare dalla nostra Rossella Puca, conduttrice e referente legale per tutte le nostre beghe e cazzi che abbiamo, ma avrà un po' di ospiti, perché avrà Teo Milani, chitarrista degli Inhuman Insurrection, spero di averlo detto bene, e poi avrà i Subliminal Verses, che sono la tribute band degli Slipknot, perché Radio Sherwood, dove siete, www.sherwood.it, non dorme mai, praticamente c'è sempre qualcosa da ascoltare, c'è sempre qualcosa da leggere su tutti i nostri canali. Noi ci vediamo martedì prossimo, io ci conto, io ci sarò, tu ci sarai, lui ci sarà.
Tutti quanti e forza Catania!
Lanciamo quest'ultimo brano, loro sono i Metallica e questa è
One.
Sticks in me just like a wartime.